significa che prima del 68 Francesco non sapeva di queste cose. I nomi in cui viene anche chiamato il sottizio d'inverno sono Iule, Mabon, Iul, Saturnalia, e da sempre è considerato un momento sacro, tanto che la tradizione cristiana ha scelto il terzo giorno dopo il 21 dicembre per celebrare la nascita di Gesù. Non conoscendo la data esatta dell'evento e preferendo collocarla nel giorno della nascita del Sol Invictus, del Sole Invincibile e del Dio Mitra, detto la luce del mondo, la cui morte sarebbe poi avvenuta all'equinozio di primavera.
Sì, beh, il corso di Mitra era un culto che poi era diffusissimo anche nel nord Italia, cioè ci sono anche dei luoghi di culto documentati, storicamente accertati, anche nel Trentino, anche perché poi tra l'altro era un dio tipico dell'esercito romano nel periodo della decadenza.
Nel suo apparente viaggio annuale nel cielo, il sole sorge a sud-est e tramonta a sud-ovest, compiendo il tragitto più breve e illuminando e scaldando per poche ore la superficie terrestre dell'emisfero settentrionale. Sembra che il sole passi la maggior parte del tempo immerso nell'oscurità della Terra. Simbolicamente il sole rappresenta la coscienza umana e durante il sottizio d'inverno esso si trova profondamente radicata nell'interiorità, intenta a contemplare in silenzio il mistero dell'esistenza e della vita. Le attività esteriori sono ridotte al minimo e si vive una ricca vita interiore, perché tutta l'energia vitale è racchiusa dentro di sé e la coscienza umana passa la maggior parte del tempo nell'oscurità e nell'inconscio. Nel tempo del sogno veniva chiamato. Da questo momento però il sole ricomincia la sua corsa dopo il 21, con parabole sempre più ampie, e anche la coscienza umana passa da un'attenzione rivolta soprattutto al mondo interiore in un atteggiamento riflessivo ad una maggiore espressione esteriore. Praticamente così definito dai Celti il tempo del buio, dopo il 21 di dicembre, che poi sapete che le giornate cominciano ad allungarsi, per i Celti cominciava poi il periodo dell'inizio della luce, cioè un periodo in cui cominciava manifestarsi dentro di sé un nuovo stimolo, un nuovo ottimismo, ecco, così per chiamarlo. Questo periodo di riflessione ci rende coscienti della nostra saggezza profonda attraverso l'elaborazione degli avvenimenti vissuti durante il periodo annuale di espressione esteriore, come se si operasse una guarigione del proprio vissuto grazie ad una compressione e a un lavoro di incubazione come avveniva nei templi antichi. Praticamente io prendo, ecco, queste cose, no? Poiché è una cosa che io sento dentro di me, ma a volte magari anche con tante persone, quando si fa dei ragionamenti così, quando che magari uno ha un po' di depressione, che non è positivo nella vita, che non ha ottimismo, ecco, mi viene a pensare, no, che questo periodo un po' si rifà un po' a questo periodo, che è il periodo del buio, il periodo del mistero, il periodo della riflessione. Dopodiché dovrebbe cominciare dentro esteriormente e dentro interiormente scaturire una molla che questo tipo di depressione dovrebbe passare. Ecco, io sarà perché magari leggo parecchi libri a tema, e sarà perché frequentando un po' l'ambiente sono di tutt'altra natura, insomma. Io la vita la vivo con un ottimismo che vi garantisco che è invidiabile, insomma. Poi, tre giorni dopo il solstizio d'inverno, a Natale, il sole è sensibilmente risalito lungo il suo percorso apparente nel cielo e gli esseri umani possono essere ormai sicuri che il calore e la luce faranno lentamente ritorno di lì a qualche mese. Ecco, vedete anche qua, scrivono che questo periodo, no, di incubazione sta finendo, permettendo loro la sopravvivenza. Ecco perché il solstizio d'inverno viene considerato un giorno sacro, portatore di pace e di serenità nei cuori. Come recita un antico detto, la luce del solstizio illumina il buio dei cuori. Tradizionalmente il tempo del solstizio d'inverno è un momento da passare in famiglia tra amici e parenti, per condividere questa occasione simbolica di rinascita della vita e di rinnovamento della coscienza umana. Ogni oggetto, come poi qua va bene, insomma, come l'albero di Natale con le luci, i colori, l'agrifoglio, il vischio, il tasso, l'edera, i sempreverdi, riportano continuamente all'attenzione il significato di questo giorno. Gli animali simbolici legati invece al solstizio d'inverno sono l'orso, il lupo, le erbe come il timo, l'achillea, il millefogli. Ecco, come vedete, poi anche nella cultura celtica si rifà un po' ad alcuni simboli che sono attuali, no? Chi non regala nel periodo natalizio un rametto di vischio? Voi sapete che il vischio è portatore di felicità e anche di matrimoni felici, di fecondazione senza problemi e queste cose qua. Il tasso invece è l'albero che ti dà energia, che ti dà forza. Bene, poi la notte che precede il solstizio invernale, recandovi invece all'aperto o in compagnia di qualcuno, se sì, uno può contemplare le stelle invocando la saggezza per voi stessi e per l'umanità. Si può immaginare poi di percepire, guardando le stelle, quella saggezza provenire e nascere all'interno del proprio animo ed espandersi verso l'alto fino a incontrarvi con quella che poi scende dalle stelle. L'alba del solstizio d'inverno, effettuate un saluto al sole attraverso una serie di movimenti già prestabiliti o semplicemente ispirando profondamente all'apparire del primo raggio di sole. Ecco, questi sono rituali che magari vale la pena anche di saltare, perché sono cose che magari noi facciamo quando ci troviamo assieme, però io vi ho letto, ecco, queste due cose per informarvi, così che non tutte le cose poi vengono al caso e magari chi si rifà a questi antichi riti magari qualcuno li può prendere per matto, però guardate, credetemi, non è poi tutto così, perché ti dà poi la forza di affrontare la giornata e la vita in modo migliore. Non a caso io ho avuto modo di andare assieme a Francesco e a Claudio nei loro rituali, credetemi, vi lasciano internamente un messaggio molto profondo e vi voglio dire che poi uno sta bene, ecco.
I riti sono sempre fondamentali se fatti per portare fuori la propria natura e riconnettersi l'energia che c'è nel mondo e riconnettersi anche gli elementi che abbiamo attorno alla vita. Certo che se i riti sono fatti per annientare le persone non ti portano nessun beneficio, ma i riti degli antichi celti, delle popolazioni, cerchiamolo, per i cristiani hanno trovato lo scopo di collegare l'uomo con gli altri uomini, di risvegliare il proprio animo, di risvegliare la propria potenza e di farli caricare di energia, di farli percepire il mondo in maniera diversa.
Ecco, la religione invece per i Celti, ecco, vi voglio leggere anche questo passaggio che è stato scritto da Federico Giovenzana. Presso i Celti e i barbari in generale non esisteva l'ideale di perfezione o di peccato, così come lo concepivano i cristiani. Per i Celti la morale significava semplicemente il rispetto delle tradizioni e dei costumi tribali. La religione dei Celti, come la maggior parte delle religioni antiche, avevano due aspetti, uno esoterico e uno popolare. I sacerdoti e custodi della religione celtica furono i druidi. Il livello popolare era costituito da una mitologia accessibile e da una serie di riti che avevano pian piano inglobato anche alcuni elementi arcaici risalenti al Neolitico e provenienti da culti solari, tellurici e lunari, in riferimento a quello che avevamo detto prima su Stonehenge. Si è creduto erroneamente per lungo tempo che le pietre erette, i menhir, le tombe a camera megalitiche, i dolmen, i grandi cerchi, i cromlech, questi sono dei riferimenti che magari potete trovare anche su Focus, ogni tanto tratta queste cose, e gli allineamenti di pietre giganti fossero tutte monumenti eretti dai druidi, ma oggi sappiamo che essi furono eretti almeno un millennio prima, come vi dicevo prima, insomma, ecco, e i druidi si limitarono a utilizzarli, ecco. E poi ogni popolo si sceglieva un proprio nome protettore, attribuendogli parimenti un nome particolare, così che, analizzando le caratteristiche degli oltre 300 dei celtici di cui si trova almeno una volta menzione epigrafica, e alla fine si ha l'impressione di trovarsi dinanzi a molte divinità, e invece non era vero. Ecco, poi vi volevo leggere anche, che è molto interessante, perché avevo già iniziato l'altra volta, che scopri un albero e scopri una divinità celtica, scopri un riferimento. E ecco qua, io ero arrivato a Lontano. Chi non si ricorda del Lontano? Adesso probabilmente ce ne sono pochi, perché Lontano era un albero che veniva così impiantato molto forte, veniva usato per bruciare. Adesso ormai le rive sono quasi tutte scomparse, cavolo. Ecco, l'antico nome celtico del Lontano è Fern. Questo albero è simbolo di battaglia e resistenza. I Celti, poiché molto resistente all'acqua, lo usavano per le fondamenta e gli strumenti a fiato. Infatti la parola chiave del suo segno è forza. La divinità che invece vegliava su questo albero era Bran. La pietra in cui può trarre la forza è l'opale, il suo colore simbolico è l'arancio, e l'animale che più ti somiglia è il cinghiale. Ecco, io vi sto leggendo queste cose perché ogni periodo dell'anno e nel mese, in riferimento a delle date, per esempio Lontano va dal 18 marzo al 14 aprile, ecco, chi compie gli anni dal 18 marzo al 14 aprile, in riferimento poi i Celti davano queste menzioni. Le caratteristiche del tuo segno sono la forza di carattere, la solidità, la resistenza, l'irruenza, la determinatezza e la generosità. Il tuo ambiente di vita ideale è competitivo. Lo stile di vita che ti contraddistingue è l'ambizione, e nel lavoro dimostri grande capacità di comando e organizzazione, ma anche dispotismo e autoritarismo. In amore regali istinto e passione travolgente, ma sei egoista sessualmente. Cavolo, Francesco, questi del Lontano dal 18 aprile, dal 18 marzo al 14 aprile ne hanno di riferimento.
Io sono di ottobre, perciò.
E poi veniamo anche a te. Il 12 aprile dal 15 aprile al 12 maggio c'è un albero che è più soft, che è il salice. Il nome celtico è Sail. Questo albero è simbolo di fecondità. Infatti è una tradizione che anche adesso molte donne vanno sotto il salice in certe regioni d'Italia.
Beh, posso fare una piccola intrusione? Sì. In Cina esiste un modo di dire per le città sacre, che chiamano le città dei salici.
Ecco,
cioè per dire che siamo un altro mondo totalmente distante, e per dire un luogo proprio particolare, spirituale, che è la città dei salici.
Ecco. Per i Celti è l'albero che cresce più in fretta e nasconde, e difatti il salice è un albero che fa presto a crescere, e nasconde perché con le sue chiome nasconde. La parola chiave del tuo segno è incantesimo. La divinità celtica che veglia su di te è Epona o Rhiannon. La pietra da cui puoi trarre forza è la malachite. Il tuo colore simbolico è il verde. L'animale che più ti somiglia è la gazza. Le caratteristiche del tuo segno sono l'eleganza, fascino, equilibrio, persuasione, amore per la natura, la campagna, l'arte e la musica. Il tuo ambiente ideale è la socialità. Lo stile di vita che ti contraddistingue è frenetico. Nel lavoro dimostri amore per il denaro. In amore ami sedurre, ma resti sempre pragmatico. 13 maggio, 9 giugno, il bianco spino. L'antico nome celtico è Wat. Questo è l'albero e il simbolo di arte. Per i Celti le fate vivono presso il biancospino. La parola chiave del tuo segno è fertilità.
Anche i gnomi vivono presso il biancospino. Sì. C'è addirittura una leggenda irlandese che dice che una volta una persona raccolse un ramo di biancospino e lo portò in casa, e tutta la notte gli gnomi bussarono alla porta per avere il ramo.
È vero, ma è un modo anche per difendersi, perché il biancospino sì. Punge, no? La divinità che veglia su di te è Ossian. La pietra da cui puoi trarre forza è l'acqua marina, il colore simbolico è l'azzurro, l'animale è il salmone. Le caratteristiche del tuo segno sono imprevedibilità, inazione, creatività, altruismo, amicizia, giovinezza di spirito, sensibilità. Il tuo ambiente di vita ideale è creativo, lo stile di vita è etico, nel lavoro siete degli insegnanti ideali, in amore facili ma brevi innamoramenti e amore per i bambini.
Ettore, ti avviso, mancano 7 minuti.
7 minuti, se magari c'è qualcuno che vuole intervenire, sì. In trasmissione.
Allora 049 700 700 e 049 700 838, tanto tu puoi proseguire, e se arriva qualche, sì, telefonata ti blocco e la passiamo.
Ok, ecco, questo che tra l'altro poi è anche il segno mio, è dal 10 giugno al 7 luglio, è la quercia o druir, che è l'antico nome celtico. Questo albero è simbolo di resistenza. Per i Celti è l'albero resistente, ideale per ogni tipo di costruzione, ed è supporto del vischio divino. Praticamente, per chi non si ricorda la quercia, che adesso si trovano sui coli ogani, ce ne sono parecchie di querce, ma qua attorno ho l'impressione che ben poche ne siano rimaste. La quercia è quell'albero che fa la ghianda.
I testicoli di Giove.
E i testicoli di Giove.
Per gli antichi greci la quercia e le ghiande erano i testicoli di Giove.
E poi, anche così a titolo informativo, le foglie secche di quercia vengono usate nei rituali sciamanici, perché emanano un particolare odore. La pietra in cui, la divinità che veglia in te è Dagda, che è la dea madre dei Celti. La pietra in cui puoi trarre forza è il marmo. Il colore simbolico è il marrone, l'animale che ti somiglia è il cervo, e le caratteristiche del segno sono tranquillità, decisione, coerenza, rigidità e autorità. L'ambiente ideale è stabile e immutabile, lo stile di vita è coerenza, nel lavoro siete capi ideali, in amore intensi e brucianti. Ecco, difatti i riferimenti della quercia si fanno proprio a una, alla potenza di questo albero. Dall'8 luglio al 4 agosto il vischio, o tinne come si dice in celtico. Questo albero è simbolo di vita perenne. Per i Celti era importante per le funzioni rituali. La parola chiave è l'eroismo. La divinità che veglia su di te è Cuculain. La pietra in cui puoi trarre forza è il rubino. Il colore simbolico è il rosso. L'animale è il lupo. E le caratteristiche del segno sono egocentrismo, narcisismo, energia, generosità, volontà, persuasione, capacità comunicativa. L'ambiente ideale è colmo di sfide. Lo stile di vita che ti contraddistingue è un pensiero positivo. Il lavoro è un lavoro che ha i doti di comando e persuasione. In amore sei stimolante ed erotico. Dal 5 agosto al 1 settembre c'è il nocciolo. Nei Celti veniva chiamato col. Questo albero è simbolo di poesia. E anche il nocciolo per i druidi era un albero sacro, perché usavano.
Abbiamo pochi minuti, se vuoi c'è una telefonata.
Sì, la sentiamo.
Sì, pronto?
Pronto, mi può parlare per telefono?
Sì, dimmi pure.
Volevo sapere riguardo a questa trasmissione che purtroppo non ho potuto ascoltare completamente.
Sì.
Volevo sapere se è possibile storicamente affermare che il Veneto ha una radice storica comune come popolo e non è piuttosto un miscuglio di razze, frutto di varie migrazioni, di occupazioni militari, tante cose insomma, no? Volevo sapere se storicamente è affermato, storicamente possibile affermare che il Veneto ha una radice popolare, insomma, una radice storica.
Beh, vuoi rispondere? Vuoi sentire la risposta per radio?
Sì, e poi un'altra cosa, voglio fare un'altra domanda brevemente, se quello che ha detto è reperibile su un libro, insomma, se...
Va bene, ti risponde Ettore per radio, va bene?
Ok, ciao,
grazie.
Ecco, io, scusami, ma non ho capito male, non ho capito bene perché era abbastanza distorta la tua telefonata. Non ho capito se intendevi dire come radici storiche, se fai riferimento ai Celti, oppure in generale della storia, perché i Celti nel Veneto hanno avuto ben poco a che fare. Si sono nella zona di Verona c'erano la tribù dei Cenomani che ha influenzato poi magari con dei spostamenti Este, Padova e Treviso, però diciamo che i Celti non sono stati stanziali nel Veneto. Nel Veneto avevamo i Venetici, gli famosi Enetoi, così citati dai filosofi antichi tipo Polibio, e poi sai, se adesso io dovesse fare un po' di storia sui Veneti antichi, forse un intero giorno non basterebbe.
Abbiamo un minuto e mezzo.
Ecco, poi per citare le fonti che io adesso ho letto, sì, ci sono diversi libri che trattano queste cose, però se magari sei interessato puoi metterti in contatto anche con me, magari poi alla fine ti do il mio numero di cellulare, oppure anche
ti conviene darlo adesso perché abbiamo un minuto.
Oppure anche con Francesco. Ecco, allora, se hai carta e penna è il 335 52 97 743. Te lo ripeto, 335 52 97 743.
Mancano 30 secondi.
Ecco, 30 secondi, magari se hai ancora carta e penna potrei darti anche un sito in cui fai... Puoi fare poi riferimento per trovare ulteriori notizie, che è il www.mattaciancia.com.
Una sulla T.
con una sola T, mattaciancia con una sola T.com.
Bene, salutiamo perché sono le 8.
Ecco, io saluto, spero di non avervi tediato, ma come sapete queste sono notizie storiche e che la Dea Reitia vi porti salute e abbondanza a tutti.
Ciao a tutti, noi ci sentiamo giovedì prossimo, ciao a tutti.